Allora, da dove cominciamo? Il problema della parcellizzazione del lavoro, eccetera. Questo fenomeno è un fenomeno che è alta attenzione da moltissimo tempo. C'è uno studioso americano che si chiama Braverman, che negli anni 70 disse che uno dei grandi cambiamenti che erano intervenuti nell'organizzazione del lavoro era proprio quello di impedire a ciascun lavoratore di avere una consapevolezza del complessivo processo lavorativo. Questo qui era molto collegato alle tecnologie che erano in vigore all'epoca, e servivano appunto a creare una distanza di potere tra chi aveva una conoscenza globale del processo e chi l'aveva. Questo ha funzionato. Io però ho l'impressione che adesso viviamo in un'epoca un pochino diversa, no? Per molti versi è peggio, in cui il problema fondamentale non è tanto quello di impedire al lavoratore di avere una visione del processo complessivo, ma in cui il problema fondamentale è quello di impacchettare le mansioni in modo tale che tu capisci tutto di te, ma sei un pezzetto di un ingranaggio molto più ampio, no? Quindi, diciamo, è una cosa che è migliore dal punto di vista del datore di lavoro, perché tu diventi responsabile di un intero processo che tu controlli. E anche questa cosa dell'industria 4.0, non so se ne avete sentito parlare, ma è questa idea che bisogna applicare le nuove tecnologie all'industria. Quelle lì, da questo punto di vista, sono ambigue, perché in realtà l'idea è che il lavoratore dovrà conoscere le macchine come non le conosce il manager. Però, no, attenzione però, questo diventa un modo per il quale viene congegnata una forma di retribuzione, in cui tu sarai incentivato a usare al meglio le tue conoscenze per ottenere risultati migliori per l'impresa. Quindi è una modalità di condizionamento diversa da quella molto più sofisticata e molto più, diciamo, raffinata, che al lavoratore che ha la conoscenza, quindi qui mi riaggancio anche al discorso della scuola, non viene data la possibilità di essere attore di un processo complesso, ma viene data la possibilità di governare meglio un pezzettino di processo con una macchina complicata che lui imparerà a gestire, diventa molto specifico a quel tipo di macchina. Esatto, eh? Quindi diciamo questa è una roba. E quindi insomma, come dire, avremo delle persone che con un robot faranno tutto per conto terzi. Adesso sto semplificando, ma questa è che è diverso dal meccanismo della parcellizzazione di cui si diceva prima. Il tema di che cos'altro cambierà con le nuove tecnologie è un tema enorme, molto complesso, insomma, che non possiamo affrontare, però cambieranno molte cose, e con le tecnologie sono già cambiate un sacco di cose, alcune delle quali hanno a che fare con il post-capitalismo, su cui ritorno tra un momento. L'altra domanda era, c'era un discorso sul mito del mercato, mi pare che facevi tu. Allora, io devo dire questo, da economista penso che quando parliamo di mercato dobbiamo poi aggiungere un aggettivo, perché il mercato senza aggettivi non capiamo bene che cosa è. Ci sono mercati più buoni, mercati più cattivi, e dovremmo imparare a distinguerli. Allora, un mercato nel quale esiste la garanzia di un reddito per tutti, quindi supponete un mercato del lavoro che ha un salario minimo. Okay? Quindi nessuno può fare una competizione per spingere il lavoratore al di sotto di quel reddito. Quindi è come se tu mettessi un tassello, e quindi, cara impresa, se tu vuoi fare la competizione migliore, la devi fare sulle tecniche di produzione, la qualità dei prodotti che dai, ma non abbassando il salario, perché oltre quel livello non ci puoi andare, no? Quindi una competizione che spingesse a migliorare i prodotti, a migliorare la composizione, cioè senza fare come invece avviene adesso, che la competizione serve solo a abbassare i salari, cioè non serve a eliminare le rendite, non serve a dire, caro, tu guadagni troppo, c'è un altro che ti deve fare la concorrenza e farti guadagnare di meno. Al massimo lo si fa per i tassisti, questo ragionamento, ma guarda caso, lo si fa con i tassisti per favorire Uber, porca miseria, cioè no, non è una cosa che va tanto bene, no? Cioè, nel senso che è una competizione al termine della quale noi consumatori diremo: come sono contento che pago 2 € di meno la corsa, ma nel frattempo hai creato una redistribuzione del reddito enorme perché Uber su quello ci guadagna a dire di Dio, no? Quindi queste sono le cose. Bisognerebbe fare, si può fare con la regolazione, certo che si può fare con la regolazione. La regolazione, tra l'altro, può cambiare anche molto il potere del sindacato, cioè c'è un'interazione tra le cose. Se tu fai il salario minimo, okay, riconosci che all'interno della fabbrica fenomeni di quel tipo vengono gestiti collettivamente, dai una misura diversa al sindacato, e il sindacato italiano si prende delle responsabilità che non ha mai voluto prendere in passato, non ha mai voluto cogestire le imprese, ha fatto malissimo per quello che mi riguarda, perché questo è causa di tantissimi problemi, a cominciare dal fatto che diventano imprenditori figli dei padroni che non sono capaci a fare niente. In Germania questo non succede, perché siccome il sindacato sta nella cosa, ci tiene alla continuità dell'impresa, quando arriva il figlio scapestrato del padrone, come avviene da noi, dice: oh, qua dobbiamo trovare un altro, non può essere che l'ho fatto figlio, ha potere di dirlo. Da noi non è così, da noi abbiamo avuto grandi e piccole imprese che sono andate allo sfacelo, perché questo problema del ricambio generazionale è stato condizionato dalla continuità familiare. Quando tu c'hai dentro il sindacato, dentro la gestione delle imprese, il sindacato, quindi ci sono delle cose che possono essere fatte, ovviamente deve essere cambiato parecchio, però si può fare e si può dare al sindacato un ruolo diverso da quello che ha avuto finora, che con tutta la simpatia qualche volta è veramente diciamo regressivo e non progressivo. La scuola, accidenti, tutte le cose che dite sono fondamentali, cioè, per carità, lo so benissimo che ci sono stati tentativi di andare in una direzione diversa e poi sono abortiti. Qui la domanda di fondo è: la cultura del riformatore della scuola è una cultura adeguata per fare fronte ai problemi che noi abbiamo? L'esperienza degli ultimi anni è assolutamente negativa. Che cosa si può fare per cambiare questo tipo di cultura? Io penso che alcuni esperimenti, qui mi aggancio pure a quello che diceva Antonio, no? Quello, noi avremmo bisogno di mostrare come non soltanto le cose vanno male, ma che ci sono delle isole in cui vanno bene grazie a delle iniziative che sono frutto di una creatività locale, no? Quindi fare una rete di buoni risultati, non mi piace la parola buone pratiche, di buoni risultati ottenuti, questo sarebbe molto importante, sia per dimostrare che è possibile che esista altro, ma soprattutto perché io penso che l'altro che esiste oggi non germoglia, cioè nasce e muore, perché non è aiutato a diventare robusto. Allora quello che occorre è prendere l'occasione delle novità, farle diventare qualcosa che possa costituire, diciamo, stimolo al cambiamento, e lì, come dire, posso dire, una sorta di concorrenza istituzionale fatta bene, in cui quello che già c'è si trova, anche a livello di istituzioni, sfidato dal nuovo, che è più debole, come sempre accade, perché è nuovo, perché non ha radici solide. Quindi la cosa che dicevi, che noi dall'altro abbiamo la nostra rivista online, il Menabò di Etica ed Economia, abbiamo una sezione che si chiama Resoconti, dove nei limiti del possibile cerchiamo di raccontare esperienze di questo genere, quindi possiamo senz'altro provare a allargare i limiti dei nostri limitati mezzi di fare questa cosa. L'Europa è certo che l'Europa è fondamentale in tanti aspetti, nel bene e nel male, però non dobbiamo usarlo né come un alibi per dire che finché l'Europa non si può muovere non possiamo fare niente, perché non è vero, e in secondo luogo per essere consapevoli che se l'Europa fa qualcosa o no dipende anche dall'iniziativa politica di qualcuno, dico delle banalità. Allora, l'Europa uniforma i sistemi scolastici, accidenti, è fondamentale, ma sarebbe meglio anche che lo facesse il mondo, uniformare i sistemi scolastici, è un'utopia, no, perché il mondo ha uniformato delle cose che non avremmo creduto che le avesse uniformate. Il WTO, Organizzazione per il Commercio Mondiale, quello uniforma a livello mondiale le regole sui diritti di proprietà, sulle cose, cioè, perché lì si può fare e non si può fare su altre cose? Non è vietato dalla natura del problema, è vietato dalla volontà di farlo. Perché esiste un'Organizzazione Mondiale del Commercio e non esiste un'Organizzazione Mondiale del Lavoro che abbia l'effetto e la capacità di fare quello che dicevo prima, cioè il lavoro decente per tutti, al di sotto di certi livelli non si può andare? Chiaro che questo, se lo fai a livello di mondo, diventa molto più forte, ma questa è un'iniziativa che richiede chiaramente leader politici capaci, quindi non è nella natura del problema che esiste, che sta la difficoltà, ma è nel modo di concepire e di affrontarlo da parte di chi. L'armonizzazione fiscale è all'attenzione da moltissimo tempo. Mario Monti, tra le poche cose buone che ha fatto negli ultimi decenni, prima ne ha fatte di più, c'era quella di presiedere questa commissione che doveva armonizzare il sistema fiscale a livello europeo. Recentemente hanno prodotto un documento che è di un certo interesse e va un po' nella direzione di armonizzare queste cose, però gli ostacoli non sono ovviamente quelli della commissione di Monti, gli ostacoli sono negli grandi avvantaggiati a cui bisogna mettere, diciamo, bisogna essere duri con questi qui. I paradisi fiscali dentro l'Europa non ci possono stare, cioè, è inutile, non è una roba che si può tollerare. Quindi questo è, però è chiarissimo che l'armonizzazione fiscale far fare concorrenza ai paesi sulle imposte, sulle tasse, è come far fare concorrenza sul lavoro. Cioè, come dire, è una gara al ribasso, quello che vi dicevo prima, sui ricchi, e diventa una roba... Questo si può dire in tre partiti europei grandi. Si può, tra l'altro, immaginare un mondo non lontano in cui esistono dei partiti europei e non dei partiti nazionali, no? Cioè, perché se ci riflettete, gran parte dei problemi europei deriva dalla questione nazionale, cioè dal fatto che noi ragioniamo in termini di vantaggi o svantaggi come paese. In realtà poi i vantaggi e gli svantaggi sono di a che classe sociale appartieni, che tipo di lavoro fai, e quelli sono svantaggiati sia in Germania, sia in Italia, sia in Francia. Sono gli stessi. Se esistesse un partito che porta avanti gli interessi di queste persone, e qualche piccolo accenno del Parlamento europeo, cioè, mi dicono, ma non ho verificato, che molte delle ragioni per le quali si vota diversamente nel Parlamento europeo non sono su base nazionale, sono su base di questione, diciamo, generale. Quindi non è che i tedeschi votano a favore e i francesi votano contro. Succede più spesso nel Parlamento europeo che alcuni francesi votano con alcuni tedeschi e sono simili tra di loro. Questo qui andrebbe incentivato, andrebbe portato avanti, no? Quindi l'idea di rafforzare il Parlamento europeo attraverso la creazione di partiti europei che fanno elezioni, eccetera, avrebbe, secondo me, un valore molto forte anche nella direzione dei problemi di cui stiamo parlando. Poi che devo dire? Dunque, l'Europa, più o meno, dell'Europa c'erano due domande, mi pare, ho detto tutte e due, una era... quindi il ruolo dell'Europa, poi specificamente quali politiche può fare l'Europa? Beh, diciamo, l'Europa può fare una quantità enorme di politiche, a cominciare una di cui si parla, che ne parla l'Italia, ne parla Padoan, come una misura, no, insomma, una misura utile, è quella di fare un sussidio di disoccupazione su scala europea, cioè uniformato a livello europeo. Naturalmente, qual è il problema? Che arrivano i rappresentanti governativi della Germania e dicono: noi abbiamo una disoccupazione bassa, quindi avremo pochi sussidi da prendere, invece dobbiamo pagare. Allora devi trovare un sistema per il quale uno che ragiona così, lì, ripeto, chiudo questo argomento che potrebbe portarci avanti, bisogna trovare delle modalità per le quali si riesce a rispondere a una domanda molto semplice: ma conviene o no stare in Europa? Alla Germania conviene o no? La Germania ha dei vantaggi enormi a stare in Europa, solo che fa apparire come non vantaggi quelli che sono vantaggi enormi. Quindi bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di riconoscere che se tu esporti in una misura tale da avere un surplus commerciale, cioè esporta più per l'8% del PIL, che è un'enormità, questo lo fai a danno degli altri paesi europei. Questo è un vantaggio che ti deriva, tra l'altro, dal tasso di cambio, dalla moneta unica, perché se ci fossero i tassi di cambio, quando tu hai l'8% di surplus, gli altri svalutano la moneta e tu hai perso il tuo vantaggio. Quindi sono cose sulle quali... Allora, la forza di dire questo bisogna averla e di dire: cari signori, si sta insieme perché c'è un vantaggio. Poi litighiamo su come ripartircelo, però dobbiamo riconoscere che c'è un problema di vantaggio e dobbiamo trovare le regole per ripartirci. E questo vantaggio va individuato in tutti i punti dove sta. Invece con la Germania c'è solo lo svantaggio, e siccome loro non hanno il debito pubblico alto, tutti gli altri creano svantaggi a loro. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ok, allora, detto questo, poi, post-capitalismo. Allora, c'è un aspetto delle tecnologie importante, quelle già attuate, che sono quelle che tecnicamente viene chiamato il consumo congiunto. Che vuol dire il consumo congiunto? Vuol dire che le tecnologie sempre più consentono di consumare la stessa cosa senza spiazzare gli altri. Esempio, programmi televisivi, no? Cioè, diventa su scala mondiale la possibilità che lo stesso programma viene visto da milioni di persone. Si dice che questo è a costo marginale zero. Che vuol dire a costo marginale zero? Vuol dire che quando un nuovo utente si collega, chi offre quel prodotto non deve sopportare nessun costo per offrire il servizio anche a lui. E quindi è tutto reddito addizionale a costo zero. Questo viene considerato da alcuni, anche Rifkin, eccetera, un segnale della fine del capitalismo. Allora, è vero che è un elemento nuovo, perché l'idea di produrre a costo marginale zero è certamente incompatibile con i mercati e con il capitalismo, però quello che secondo me loro non hanno capito è che questo è anche un rischio enorme, perché se c'è il monopolista che si appropria della tecnologia,
Altro che post-capitalismo, Uber alles da tutte le parti, cioè tu diventi uno che si impossessa della piattaforma, ok? Che con quella piattaforma può, senza costi aggiuntivi, moltiplicare quello che vende, e ogni unità in più è puro profitto, perché non c'è una lira di costo. Non so se mi sono spiegato. Quindi un conto è la potenzialità di dire, siccome il costo marginale è zero, potrei avere una società senza capitalisti. Un altro conto è dire, una società a costo marginale è zero, ma con i capitalisti è molto peggio di quella con i costi marginali positivi, perché almeno lì dovevano metterci qualche cosa per aumentare la produzione. Quindi secondo me loro in particolare sono un po' troppo ottimisti su quanto può cambiare per effetto di questa tecnologia dei beni comuni, diciamo, no? dell'idea che tutto è comune, non costa niente, si può moltiplicare. Quindi lì va fatta una regolamentazione seria. Io penso che quel settore lì è un settore che ha bisogno di una regolamentazione serissima. Pensate solo a questo, che a me sembra. Questi fanno una barca di profitti sui nostri dati senza pagare una lira. È una roba in cui tu produci reddito a costo zero, senza avere avuto neanche l'autorizzazione di quello che in qualche modo ti dà, anche lui a costo zero, ti dà i suoi dati. Ma io te li do a costo zero e non ci guadagno niente. Tu te li prendi a costo zero e ci guadagni un sacco di soldi. Quindi quello è un problema molto rilevante, perché abbiamo delle forme di arricchimento, con tutte le conseguenze che dicevo prima, che nascono dal non pagare i costi, dal non pagare delle cose che sono indispensabili per svolgere quel tipo di attività. Quindi la mia personale valutazione è un po' più negativa, perché vedo degli aspetti collegati a questa evoluzione delle tecnologie che possono essere occasione di appropriazione di un potere di mercato ed economico addirittura maggiore di quello di prima. Mi sono dimenticato qualcosa? Meno male. No?
Grazie.